Questa sera abbiamo una salita un po' impegnativa da fare, saliamo su questo monte nel territorio di Moria, che per gli ebrei o per una certa tradizione ebraica corrisponderebbe all'attuale spianata del Tempio e per una certa tradizione cristiana corrisponderebbe invece al Calvario, il luogo della crocifissione di Gesù. Dunque saliamo in alto, saliamo al punto più alto del cammino umano e spirituale di Abramo. Ma abbiamo detto che noi guardiamo ad Abramo per guardare a Gesù. Attraverso Abramo vediamo già Gesù. E dunque saliamo al punto più alto del cammino di Gesù e di quello che dovrebbe essere il cammino di ogni discepolo e quindi anche il nostro cammino. Quale grazia vorremmo chiedere? Ieri abbiamo detto: chiediamo la grazia di seguirti, Signore, di diventare come te, di amarti. Ora dovremmo avere il coraggio di chiedere la grazia di amare il Signore sino alla fine. Tu mi hai amato e hai dato te stesso per me, anche solo per me saresti morto sulla croce. E io voglio corrispondere a questo amore, amarti sino alla fine. Amare Gesù sino alla fine significa poi in concreto amare coloro che Gesù ci affida, secondo quella buona circolarità di cui abbiamo parlato ieri sera. L'amore per il Signore corrisponde, si manifesta poi nell'amare quelle persone che il Signore ci affida e nell'amarle sino alla fine. Dobbiamo sempre tenere presente questa circolarità o questo parallelismo, perché qualche volta c'è il rischio di un certo spiritualismo disincarnato oppure di un fare senza un certo fondamento. Il nostro amore per il Signore si manifesterà presumibilmente nell'amare sino alla fine coloro che Lui ci affida. A chi è chiamato al ministero apostolico il Signore dice: mi ami tu, lo sai che ti amo, pasci i miei agnelli, pasci le mie pecorelle. Mi vengono in mente, a proposito di questo salire in alto, diciamo così, sulla via del dono e dell'amore, quei tre gradi di umiltà che Sant'Ignazio descrive. Può sembrare una descrizione un po' astratta, forse in realtà è molto profonda, è molto vera. Il primo gradino è quello di chi riesce a dire: Signore, sono attratto dall'amarti, a tal punto sono attratto da amare te che vorrò non commettere nessun peccato mortale. L'amore per te mi tira fuori dall'attrattiva per ciò che è peccato grave. Questo è il primo livello. Il secondo livello: l'amore per te mi attira a tal punto che sono portato quasi a evitare i peccati veniali. Sant'Ignazio descrive questo secondo livello anche in un altro modo, dice: il livello dell'indifferenza, cioè per amore tuo, per me è uguale la salute, la malattia, la povertà o la ricchezza, l'onore o il disonore, pur di stare con te, pur di essere per te, che sei per me. E il terzo livello: per amore tuo voglio essere dove sei tu, cioè sono attratto dal disonore, pur di essere con te, che sei sulla croce per amore degli uomini. Ecco, tutto questo trasportiamolo anche al nostro rapporto con chi ci fosse affidato. Forse un giorno giungeremo a dire: ma per amore tuo, di te a cui voglio tanto bene, vorrei prendere su di me le tue sofferenze, le tue fatiche. Forse molti di voi sono già arrivati a dire questo rispetto ai figli, ai nipoti, alle persone che vi sono affidate. Questo è il grado più alto dell'amore. Ecco, dunque saliamo anche noi su questo monte. Direi saliamo togliendoci i sandali, perché come voi intuite qui stiamo salendo veramente molto in alto e ci sentiamo tutti molto piccoli, no? In questo percorso. Come è conosciuto questo episodio? È conosciuto naturalmente secondo il titolo di sacrificio di Isacco, ma secondo gli ebrei è piuttosto detto la legatura di Isacco, appunto perché il sacrificio alla fine non avverrà, la legatura di Isacco. A me colpisce che ritorna qui lo stesso verbo, lo stesso invito della prima chiamata, Genesi 12, vattene, lek leka, vai verso te stesso, potrebbe anche essere detto o tradotto questo verbo, il cammino che ti indico di fare, di compiere, ti porterà a diventare veramente te stesso, a compiere la tua vita che è unica. Questo è il cammino di Abramo. Poi Abramo viene chiamato molte volte, ma solo qui ricorre per la seconda volta e ultima lo stesso verbo, l'ekleka, come dire siamo giunti a un momento importante. Qui adesso devi riprendere in mano tutta la tua vita, devi fare la scelta decisiva. Qui si può compiere tutto ciò che hai scelto di fare in passato o si può perdere tutto. Siamo al punto decisivo. E si noti bene, il punto decisivo viene alla fine. Ogni passaggio è importante, ogni chiamata è importante, ma le ultime sono ancora più importanti, no? Quando parliamo di formazione permanente del clero si dice, ma si deve dire anche di ogni persona, teniamo presente che è importante la formazione iniziale, ma anche quella lungo il percorso, ed è molto importante la formazione degli ultimi momenti, accompagnare sino alla fine le persone che si sentano accompagnate, perché le scelte ultime sono quelle decisive. Ecco, Abramo qui ha l'occasione di prendere in mano tutto quello che è stato e realmente di fare la scelta decisiva che porta a compimento tutto quello che fin qua ha scelto, con tante fatiche, come abbiamo visto. Fin dall'inizio del brano che abbiamo ascoltato si dice anche che cosa avverrà. Dio mise alla prova Abramo. Quindi attraverso una prova decisiva che Abramo dovrà dire l'eccomi decisivo della sua vita. È in una qualche prova impegnativa che noi abbiamo detto e diremo gli eccomi decisivi della nostra vita, con l'attenzione che dico fra parentesi che quando si afferma che Dio mette alla prova Abramo, tutto questo letto alla luce del Nuovo Testamento sappiamo che non significa che Dio mette lì qualche paletto perché uno inciampi. Fra un po' di tempo diremo il Padre Nostro con la traduzione nuova e più adeguata, no? Che sta a dire che non è Dio che fa qualcosa per metterci in difficoltà, è la vita stessa. E casomai Dio usa tutto, anche le prove della vita, per farci crescere. Dio vorrebbe far concorrere tutto al nostro bene, se noi corrispondiamo e nella misura in cui noi corrispondiamo. Dio dunque mise alla prova Abramo. Chiediamoci, ma qual è il test, la prova cui Dio sottopone Abramo? Che cosa vuole vedere? Che cosa vuole che giunga a compimento? Intanto, come propone questa prova? Il tutto parte con un ordine ambiguo. È tradotto in una maniera chiara, sembra chiaro, ma se andiamo a guardare l'originale è ambiguo l'ordine, cioè Dio dice a Isacco di salire sul monte con Isacco per l'olocausto, che Isacco debba essere l'olocausto stesso o semplicemente colui che va con Abramo a svolgere questo olocausto non è chiaro, l'ordine è ambiguo. Quindi formalmente qualunque cosa Abramo faccia fa una cosa giusta, formalmente, ma oltre la formalità invece non è così, soltanto se sceglie una certa cosa fa il passaggio giusto. Formalmente qualunque cosa sceglie può andare bene, ma oltre la formalità, il test risulterà positivo, per così dire, solo se Abramo sarà disposto a offrire in qualche modo il figlio Isacco. Ma più precisamente, su che cosa verte questa prova, questo test? Su due cose che sono molto collegate fra di loro e non sono neanche nuove per noi, per voi che avete avuto la pazienza di fare questo percorso. Però qui giungiamo appunto all'apice del percorso che la parola di Dio ci ha offerto in queste sere. Primo aspetto di questo test: il test verte sul modo di ricevere un dono. Il dono è sempre intrinsecamente un test, perché lo si può ricevere come un segno della benevolenza del donatore o come qualcosa da prendere e possedere in maniera avida. Abramo che cosa farà? Terrà questo figlio in maniera avida oppure ringrazierà il donatore per il dono del figlio? Che cosa farà Abramo? E noi cosa facciamo di solito? Abitualmente ringraziamo o ci accapariamo dei doni di Dio, quali che siano. Questo è il primo test e dunque verte sulla relazione con Dio, con una specificazione. In realtà Abramo ha già mostrato tante volte, lo abbiamo visto, di saper stare davanti a Dio nella libertà e nella gratitudine. Ha imparato a stare davanti a Dio, a diventare suo interlocutore, quindi a ritenere anche Sara una sua interlocutrice e quindi a entrare nella maniera giusta nelle relazioni. Ha già imparato, potremmo dire, ma adesso Abramo deve continuare su questa strada intrapresa, ma dentro una condizione nuova. Qui avviene che il volto di Dio si annebbia, siamo nella piena oscurità, siamo nella situazione in cui non si capisce nulla, in cui sembrano smentite le promesse di Dio. In questa circostanza estrema, che cosa farà Abramo? Continuerà a ringraziare il Signore e a ritenere un dono il figlio? O appunto in questa nebbia, in questo buio, cercherà di accaparrarsi qualcosa? Cosa farà Abramo? E noi? Cosa siamo soliti fare o cosa abbiamo fatto o cosa siamo tentati di fare nelle circostanze estreme della nostra vita? Perché ci sono circostanze normali e circostanze estreme di buio, di nebbia. Cosa farà Abramo? Continuerà a riporre la propria speranza in Dio o farà del dono di Dio un idolo? Farà di quel dono l'idolo, la sua sicurezza, o continuerà a riporre in Dio la sua speranza? E il secondo test, che naturalmente è affine al primo, è la conseguenza del primo, invece, verte sulla relazione con il figlio, col figlio Isacco. La vicenda di Abramo, se vi ricordate, è partita dalla necessità di abbandonare un padre possessivo, un rapporto inadeguato, fusionale. In questo brano, fra l'altro, si insiste, almeno due se non tre volte, Dio parlando ad Abramo dice: il tuo figlio, il tuo unico, o anche unito si potrebbe tradurre, il tuo figlio, il tuo unico unito figlio che tu ami, e glielo ripete, questo è il tuo figlio. Il figlio che è unito a te, quello che tu ami. Bene, che cosa farà in questa situazione estrema del figlio che ama così tanto? Abramo permetterà a Isacco di essere libero? Lo terrà per sé o lo lascerà libero di essere per il Signore? Continuerà a essere contento che il figlio parta, perché ogni figlio è giusto che parte? Che cosa farà in questo momento estremo? Ecco dunque i due test molto collegati che si propongono davanti a Abramo in questa circostanza difficile. I versetti 4-8 creano una tensione, per certi versi sono un po' inutili, per altri versi servono a creare una tensione. Cosa farà? Certo, noi conosciamo la storia, ma se non la conoscessimo, che cosa farà Abramo? Gli indizi sembrerebbero dire che offrirà il figlio, dice ai servi di non venire con loro, di non salire con loro, non porta alcun animale, carica la legna su Isacco. Tuttavia la calma apparente e le parole che dice per giustificarsi sembrano andare in senso opposto. Poi si arriva ai versetti 9-10, nei quali le azioni si fanno sempre più rallentate per far crescere la tensione. Ma ormai è chiara la decisione di Abramo, offrire il figlio, scegliere di non tenere per sé il dono per assicurarsi l'avvenire, fidarsi di Dio, anche perché già molte volte, lo abbiamo visto, Abramo ha sperimentato che ogni separazione, ogni accettazione del limite, della mancanza, ogni spogliazione ha portato con sé un di più di benedizione di vita. La conclusione è che l'angelo ferma Abramo e Dio benedice ampiamente Abramo, ma vorrei attirare l'attenzione su due particolari. Il primo, viene sacrificato un montone, un ariete, cioè il padre dell'agnello, guarda caso. Nel nome ebraico, che indica l'ariete, il montone, c'è dentro il senso della potenza. E d'altra parte questo animale ha le corna, che sono un segno di questa potenza. Ma proprio per le corna è imbrigliato nel cespuglio. Dunque, dicono alcuni esegeti, simbolicamente si potrebbe dire che Abramo sceglie di sacrificare, invece che il figlio, questa paternità potente e possessiva, che dove invece non viene sacrificata, appunto, rischia di imbrigliare, aggrovigliare le relazioni, come quell'animale è imbrigliato dentro nel cespuglio. E la seconda osservazione circa le conclusioni che vorrei fare è che Abramo ritorna alla fine coi due servi, due ragazzi, ma Isacco non c'è più. Isacco è partito. Per tutti si apre una nuova situazione. Peraltro, già poco prima, l'angelo, parlando ad Abramo, si è riferito al ragazzo, non ha detto più tuo figlio, ma ha detto il ragazzo, non è più un bambino, non è più neanche il tuo figlio, è quel ragazzo che oramai è figlio di Dio. E Abramo dunque lo riceve di nuovo, ma in modo diverso, come un figlio di Dio maturo che deve partire oramai per la sua strada. Dunque, in sintesi, possiamo dire che il sacrificio di Abramo, quello che lui è chiamato a fare per amore, è quello di slegare Isacco, di lasciar partire il figlio, ancora una volta permanendo nella gratitudine e nella fiducia in Dio, datore della vita. Ma in tutto questo c'è anche un sacrificio che fa Isacco. Abramo fa il suo sacrificio, per così dire, per amore lascia essere il figlio. Ma anche Isacco, il figlio, compie una sua scelta, un suo sacrificio. Da questo punto di vista sono interessanti da leggere alcuni midrash ebraici. Midrash sono racconti scritti un po' a commento di queste pagine bibliche, e in qualcuno di questi racconti appunto si cerca di descrivere quello che nella pagina biblica non è descritto. Quindi Isacco cosa ha fatto in tutto questo? Dice un Midrash che a un certo punto Isacco si è reso conto, ma ha contribuito anche lui a costruire l'altare, e standoci sopra ha invitato il padre a non perdere tempo, ma ad obbedire a Dio. E d'altra parte, al di là di questi racconti, già nel testo biblico che abbiamo ascoltato, per due volte si dice di Abramo e Isacco che camminarono insieme tutti e due uniti. Dunque c'è un sacrificio di Abramo, ma c'è anche un sacrificio di Isacco. E qual è questo sacrificio di Isacco? È quello di partire per fare a sua volta della sua vita un dono, nella fiducia e nella gratitudine verso il Padre terreno e divino, partire per fare della sua vita un dono. Detto questo, chiederei a me e anche a voi di operare un certo salto contemplativo non facile e di portarci più in là, di portarci proprio sul Calvario. E quindi di intuire che cosa questo significhi nel descrivere la relazione fra il Padre con la P maiuscola e il Figlio con la F maiuscola, fra Dio, Padre e Figlio, uniti certamente dallo Spirito Santo. Che cosa dice questo racconto? Che cosa anticipa? Che cosa fa intravedere del mistero di Dio, Trinità? Che cosa fa il Padre? Che cosa fa il Figlio in tutto questo? Che cosa avviene? Ecco, intanto la paternità di Dio. Com'è questa paternità di Dio? Questo amore di Dio, disposto al sacrificio, perché l'amore porta con sé la dimensione del sacrificio, l'amore maturo. A me pare che la pagina più bella che descrive com'è il vero Padre Celeste, Dio Padre, come dovrebbe essere ogni padre, ogni educatore, ognuno di noi, ogni persona matura, è la pagina del figlio prodigo o del padre misericordioso. In quella pagina si vede che il Padre, quel Padre che è Dio stesso, anche nella notte, nella fatica relazionale, quel Padre dà tutto quello che è suo al figlio, a ognuno dei suoi figli amati. Il Padre, quello maturo, è colui che dà tutto se stesso. Dà e lascia essere, lascia partire nella libertà, non dà per avere indietro, non dà per trattenere per sé, dà e lascia essere. Questa è la maturità della paternità, questo è Dio nei nostri confronti. A ciascuno di noi dice: vai con tutto il bagaglio che hai ricevuto. Naturalmente sappi che io sono sempre con te, questo è importante aggiungerlo. Io ti do tutto e ti lascio essere, sappi che io ci sono. Questa è in breve la descrizione della maturità di Dio, ci mancherebbe, ma anche della nostra maturità nella misura in cui cresciamo e diventiamo padri, educatori, uomini, donne maturi. Mi capita qualche volta di usare questa parabola e queste immagini nei confronti dei genitori, dei seminaristi. Naturalmente non è facile per un genitore o per molti di essi accettare immediatamente la scelta particolare di un figlio che decide di entrare in seminario. Questo a prescindere dalla fede o non fede dei genitori, ma è normale che ciascuno abbia un po' il suo progetto sul figlio, e se poi il figlio ha già studiato, di qua di là aumenta insomma la quantità di investimento che uno ha fatto nella sua mente su quel figlio, eccetera, eccetera. Quindi l'idea che il figlio che parte, e cara grazia se parte bene, ma anche non partisse bene, come nella parabola del figlio prodigo, il figlio deve partire, deve andare il figlio, e il padre è colui che dice: ti do e ti darò sempre tutto, io ci sono sempre, tu devi partire. Ecco dunque la paternità di Dio nei nostri confronti, una paternità che può anche un po' scandalizzare, ma come? Do tutta l'eredità? Da tutta l'eredità, lascia essere? Dio è così, rispetta fino in fondo la nostra libertà. Ma anche possiamo dire qualcosa sul sacrificio del figlio, cioè di Gesù, come il figlio unigenito, il vero Isacco che è Gesù, vive il suo amore e quindi il suo sacrificio d'amore. Intanto che Gesù sia il vero Isacco, per così dire, simbolicamente, questo è chiaro alla Scrittura, al Nuovo Testamento. Basterebbe citare quello che Dio dice nel brano del battesimo di Gesù e nella trasfigurazione: tu sei il mio figlio amato, questi è il mio figlio, l'amato, ascoltatelo, l'allusione a Isacco è piuttosto evidente. E come si comporta appunto il figlio amato, come si comporta Gesù? Per capire cosa lui ha nell'animo, come vive questa sua maturità filiale, rimanderei alle parole dell'ultima cena e anche poi al Getsemani eventualmente. Parole e comportamenti che spiegano quello che poi avverrà sul Calvario. Che cosa fa in quella notte Gesù, il figlio, in quella notte in cui fu tradito, egli rese grazie. Il figlio è colui che dice grazie. Questa, il figlio maturo, ecco, si capisce che noi vorremmo essere, è quello che dice grazie. E il mio modo di corrispondere a tutto quello che tu mi hai dato qual è? È quello di partire e fare dono della mia vita a chi incontrerò, a chi mi sarà affidato. Dopo aver detto grazie, Gesù dice, prendete e mangiatene tutti. Grazie Padre, il mio modo per dirti il mio eccomi, la mia gratitudine è quella di partire e di donarmi. Grazie, tutto quello che mi hai donato, io lo ridono a te nella forma del donarlo a coloro che tu mi affidi, i miei fratelli. Io parto per questo dono sapendo che tu sarai sempre con me. Questa è la formula, diciamo così, è ciò che intimamente vive Gesù, è l'orientamento del suo cuore. Il figlio grato parte, va. E solo se un padre maturo lascia essere e un figlio maturo se ne va in questo modo, solo così nell'amore i due potranno ritrovarsi. Come Dio, Padre e Figlio nello Spirito Santo. Qui ci fermiamo, piuttosto rispettosi, appunto, abbiamo tolto i calzari perché questo terreno è un po' impegnativo forse per noi. Quantomeno potremmo farci qualche domanda per concludere, magari domanda da riprendere proprio domani, primo venerdì di Quaresima, ecco, salendo anche noi un po' sul Calvario, davanti al crocifisso. Come figlio, siamo dei figli, siamo figli di Dio, innanzitutto sempre dobbiamo rimanere figli, sempre. Come figlio, quale porto sicuro sono chiamato a lasciare? Quale grembo materno? Quale progetto che ho in mente io? Quale porto sicuro devo lasciare per andare a donarmi a chi mi è affidato? Per andare a spendermi totalmente dove sono inviato? Ecco, quale porto devo lasciare e anche possiamo chiederci, ma verso dove devo andare? Che cosa devo lasciare e verso dove devo andare perché la mia vita filiale si compia. Grato per quello che sempre ricevo e devo sempre ridire grazie, parto per andare dove? Dov'è che sono atteso? Devo lasciare forse qualcosa che mi è comodo e devo andare là ad amare coloro che mi attendono. Come padre, a chi devo dare tutto? A chi sono chiamato a dare tutto, ma con l'atteggiamento della gratuità di chi non trattiene per sé? Che cosa, chi devo lasciare andare, rimanendo nella fiducia in Dio e non venendo meno nell'amore, anche se costa? Tutto questo ognuno è invitato a chiederselo. Però chiediamocelo anche tutti insieme come comunità. Siamo la Chiesa è madre che genera nella gratuità e nella libertà. Possiamo chiederci, ma in questa comunità pastorale, parrocchiali, di gruppi, eccetera, ci sono adulti che siano realmente padri, che siano madri maturi, cioè che danno tutto e lasciano spazio. Ti do tutto perché tu possa essere. Io ci sono, ma nel rispetto. Ci sono figure adulte che fanno crescere gli altri. Sappiamo che non è così scontato in questa società, non si può e non si deve generalizzare, ma tante volte sembra che gli adulti, parlo in generale, pensino più a se stessi che a fare spazio ai giovani, che a predisporre un futuro per i giovani. Sembriamo una società un po' più ripiegata su se stessa, in cui ci si ripiega su se stessi invece che fare spazio alle nuove generazioni. Ripeto, non si può generalizzare, ma qualche volta si sente e si nota questa cosa. E noi come Chiesa? Ci sono in questa comunità, e sarebbe il segno che ci sono padri buoni, ci sono dei figli che partono sulla via del dono, o i figli preferiscono rimanere comodi, non assumersi responsabilità? Ma riferendoci principalmente alla Chiesa, possiamo dire che vediamo nascere vocazioni belle, vediamo che giovani partono per crearsi una famiglia, giovani partono per altre vie vocazionali. Se questo avviene, se ci sono partenze di questo tipo, e sono tutte e ciascuna un miracolo, nulla è più scontato, è un segno che ci sono dei padri che hanno lasciato essere i figli, che hanno realmente donato se stessi per propiziare la maturazione, la crescita dei figli. Ecco, sono domande che vi lascio, e naturalmente queste domande, queste riflessioni affidiamole anche a Maria, che sul Calvario è presente come colei che lascia essere un figlio che in qualche modo prende le distanze da lei. Una fatica per il figlio, una fatica per lei, ma in questo modo si genera la Chiesa, si generano nuovi discepoli. Sia lodato Gesù Cristo.